quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret, dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia, perché non c'era nessun altro luogo per loro di accoglienza. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». Subito apparve con l'angelo una moltitudine di angeli dal cielo che lodava Dio, diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, pace in terra agli uomini che Egli ama». Parola del Signore. Personalmente, anche se poi abbondo nelle parole, sento in modo crescente una sorta di fastidio, anche delle mie stesse parole, alle volte con il timore che non siano parole profonde, che non siano parole che comunicano ad altri, ad altre persone con un'eco profonda, un fastidio delle parole, a cominciare da quelle della religione e a quelle poi della politica, delle istituzioni, ma anche alle volte al nostro chiacchiericcio superficiale, fastidio di parole che non siano seguite dai segni della coerenza. Perché ricordavo anche questa sera passata quelle parole di quell'uomo straordinario del Sud, Don Tonino Bello, vescovo, profeta, poeta, che diceva che è importante riscoprire, riuscire a percepire quello che è il potere dei segni, non stare attenti ai segni del potere, ma al potere che hanno i segni. Parlano i segni, parla la coerenza nella vita. Certo, le parole sono importanti quando esprimono vissuti profondi, echi profondi, sensibilità profonde, ma quando poi sono incarnate, seguite dai segni, dalla coerenza dei segni, hanno un grande potere i segni. Dicevo anche sinceramente che mi incoraggiava anche ieri sera, celebrando l'Eucaristia con tantissima gente, di essere a celebrarla dentro al segno di un centro di accoglienza per stranieri. Con tutte le fatiche e gli arricchimenti che questo comporta, però un incoraggiamento, perché è un segno concreto della vita, l'accoglienza e non il rifiuto e non il razzismo. Un segno. Altri certamente esprimono altri segni, però un segno che allora, non dico che giustifichi tutte le parole, ma le rende in qualche modo parole più possibili, in qualche modo le incoraggia. Sentiamo appunto l'esigenza anche rispetto alla fede, di parole profonde, alla spiritualità, non alla religione dell'apparato, non agli apparati di questo mondo, di questa società. Questo è come un vissuto profondo, anche personale, credo condivisibile anche da tutte voi, da tutti voi, nell'avvicinarsi a questa, sull'invito degli angeli, a questa mangiatoia dove è collocato un bambino, così ci racconta il Vangelo, un bambino perché per Giuseppe, per Maria, non c'era stato nessun altro posto, non erano stati accolti. Quindi è già qui come un segno della storia, la contraddizione, la non accoglienza e invece la nascita che chiede accoglienza. La non accoglienza di queste due persone adulte, Maria incinta, e poi la nascita dentro al rifiuto, come a dire che la vita va avanti, i segni di speranza vanno avanti, provocano, evocano coinvolgimento nonostante le durezze, nonostante i rifiuti. Leggendo la narrazione del Vangelo con questa profondità, già credo siamo coinvolti in questo cammino interiore, in questo cammino spirituale. E come anche noi, amici, preti, abbiamo scritto in quella lettera settima di Natale, che poi se qualcuno non avesse mi permetto di invitare di prenderla all'uscita quest'anno, rispondendo alla domanda che Gesù fa alla gente che lo circonda, e poi dopo che più di qualcuno si è allontanato fa ai suoi stessi amici, discepoli, ma voi chi dite che io sia? E noi appunto commentavamo iniziando da questa nascita, chi è Gesù per noi, uomini e preti in questa società, chi è Gesù per noi tutti, cominciavamo appunto commentando questa sorpresa, pare in una chiesa parlare di laicità sia improprio, perché nel nostro paese c'è, non lo dico con supponenza, con presunzione, saccenza, c'è un deficit culturale e linguistico rispetto alla laicità. Noi sentiamo anche le trasmissioni televisive, quando si dice laico è per contrapporlo ai cattolici, quando si dice cattolici è per contrapporlo ai laici. Invece siamo tutti laici, nel senso che tutti condividiamo la medesima condizione umana. È laico colui che è credente quando non assolutizza la sua posizione, non diventa dogmatico, non diventa presuntuoso, non diventa integralista, fondamentalista, ma è aperto al dialogo, così come chi è non credente è laico quando non assolutizza la sua posizione, ma non nega l'ipotesi di una fede religiosa, ma si apre ad essa ed è in dialogo con chi dice di vivere una fede, di essere credente. Questo in tante situazioni della vita, anche del nostro paese, favorirebbe atteggiamenti, parole, decisioni ben più umane poi dentro alle situazioni concrete su cui adesso non possiamo soffermarci, ma che voi ben conoscete, ben, non solo intuite ma conoscete. La sorpresa è questa, che si può parlare a ragione ben veduta della laicità di Dio. Perché quando Gesù nasce non ci sono gli uomini del potere, di nessun potere. Ci sono i poteri di questo mondo, ecco, dire così non vuol dire giudicare le persone, i poteri. Cominciamo da quello religioso, non c'è nessuna insegna religiosa, né culturale, né politica, né militare, né di scuole, nulla. E c'è una mangiatoia per animali, il bambino è collocato lì, nessuna insegna. Non c'è un tempio della religione, non c'è quella sacralità che separa le persone. C'è un bambino che nasce e sono degli angeli che invitano dei pastori ad andare a scoprire questa presenza. Andate, troverete un bambino. Questo è un segno di speranza. Un bambino avvolto in fasce appena nato. Ecco, dentro a questa indicazione e noi percepiamo quella curiosità, che non è la curiosità superficiale, ma è quella curiosità interiore dell'animo, direi quasi antropologica, culturale, spirituale, dell'essere aperti a percepire in noi, negli altri, nei segni dei tempi, quello che sta avvenendo, ed esserne in qualche modo coinvolti, partecipi, ecco il segno. È un bambino, ma senza nessuna persona che rappresenti nessun potere, di nessun tipo, a cominciare appunto dal potere religioso. Non c'è. I sacerdoti continuano i loro riti nel Tempio di Gerusalemme, continuano i loro sacrifici, le loro salmodie. Gesù nasce e loro neanche si accorgono. Questo è davvero rivoluzionario, scompagina tutto. Dove troviamo, cerchiamo Dio allora? Dove? In una chiesa, in un tempio, in un rito? No, nella storia dove nasce un'umanità più umana, più vera, più autentica. Questi sono i segni di Dio presenti nella storia di ieri, nella storia di oggi. Allora noi ci avviciniamo, ecco, immaginiamo questo cammino, come quando ci hanno detto dei parenti, degli amici, è nato un bambino e siamo andati nell'ospedale o in casa e siamo andati e abbiamo contemplato quel bambino e vi abbiamo percepito la sua debolezza, la sua fragilità, la sua esposizione, l'essere dipendente, ma anche nello stesso tempo essere così evocativo con la sua presenza, la sua tenerezza. E abbiamo pensato in quel momento, ma prima che pensato, vissuto, che in quel bambino era iscritto la sua vita, con tutto quello che nella vita può accadere, ma che la possibilità, la potenzialità della vita iscritta in quella piccola creatura c'era tutta da sviluppare. Allora, guardando, contemplando quel bambino, in cui noi, nell'itinerario della fede, detto con discrezione, con umiltà, Dio che si fa uomo nell'umanità piccola, povera, semplice, di un bambino, ecco, meditando, collocando quel bambino non nella culla, mangiatoia di Betlemme, ma collocandolo dentro alla storia del mondo, quel bambino ci dice, ci parla, ci comunica un messaggio grande, grandissimo, profondo, rivoluzionario. E ci dice, prima di tutto, che lui non è venuto per un mondo in cui i bambini come lui ogni 5 secondi muoiano, vengano uccisi dalla fame, dalla sete, da medicine che mancano, che questo mondo è un mondo da cambiare radicalmente, perché questa ingiustizia del mondo è determinata da un capitalismo selvaggio, da un'ingiustizia strutturale. E ci dice allora, il mondo così no, non è nel progetto di Dio, e però nello stesso tempo ci incoraggia e dice i segni di sobrietà, di semplicità, di solidarietà, di collaborazione con i paesi impoveriti del mondo, cominciando a rompere le complicità perché non continuano a essere impoveriti, li incoraggia, perché lui nasce per incoraggiare un mondo nuovo, più umano. E ci dice ancora, collocato nella storia del mondo, che lui non è d'accordo con la guerra, dove i bambini muoiono, e noi cinicamente, nel linguaggio nostro, i bambini morti, come con i loro familiari, li chiamiamo effetti collaterali. Se noi dovessimo raccogliere dei familiari morti sotto un missile, una bomba, saremmo col cuore lacerato, ma noi abbiamo camuffato pensando che cambiando i nomi cambiamo la sostanza delle armi, delle guerre. Dice no, un mondo di non violenza spirituale, culturale, poi anche nel passaggio delle istituzioni, della politica. Un mondo in cui rinnoviamo l'impegno della non violenza attiva di Gesù, di Gandhi, di Luther King, di tanti altri. E poi questo bambino collocato nella mangiatoia del mondo, della storia, non solo in una piccola mangiatoia di animali, ci dice che lui è venuto perché soprattutto noi impariamo ad accoglierci reciprocamente. Che ogni volto di noi che siamo qui, dai più piccoli ai più anziani, ogni volto, ogni nome, ogni storia sono importanti e vanno osservati col cuore, con gli occhi del cuore, non con superficialità, tutte le persone. Questo bambino sappiamo che crescerà e per 3 anni circa comunicherà con parole e con gesti straordinari, e che il Vangelo che i suoi amici ci hanno tramandato di lui è soprattutto segnato dalle relazioni. Non è il Vangelo una serie di principi astratti, moralistici, è un straordinario racconto, una narrazione degli incontri di Gesù con le persone, delle persone con lui e degli esiti di questi incontri. Gesù se l'è presa una sola categoria, chiamiamola così, di persone. con coloro che in modo presuntuoso, saccente, prepotente, si consideravano superiori agli altri e umiliavano quindi di per sé gli altri, con coloro che si presumevano giusti, che non avevano bisogno né di Dio né degli altri. E Gesù a loro dice: guai a voi, ipocriti, guai a voi. Ma con tutte le altre persone, Gesù insieme ha proposto in modo davvero radicale, esigente, un mondo più umano, come il Vangelo delle Beatitudini ci prospetta. Nello stesso tempo è stato straordinariamente umano e accogliente nei confronti delle debolezze umane, delle persone. Ah, certo, ha detto anche: vai, non fare più così, ma sempre a tutti ha detto: vai in pace, coraggio, puoi vivere una vita più umana, coraggio. Ha infuso coraggio, speranza a tutti. Sono le relazioni che sono decisive per la nostra vita e che Gesù di Nazareth è venuto appunto a rivelarci come dimensione fondamentale della vita. E allora il Natale, come festa dei diritti umani, della giustizia, più che della bontà caramellosa, occasionale, dolciastra, anche oggi comporta un'attenzione a tutte le persone che noi incontriamo. E diremmo: le persone, lo abbiamo scritto anche nella lettera nostra, le persone che vivono da sole, sono sole, le persone che sono sposate, le persone che sono separate, divorziate, le persone che convivono, le persone che sono omosessuali, le persone che sono dentro alla tratta della prostituzione, le persone che sono in carcere, le persone che sono detenute nei centri di identificazione e espulsione come la Gradisca di Isonzo, le persone che vivono un momento di serenità, di attività propositiva, dispiegata, le persone che vivono momenti di tristezza, di angoscia, le persone che sono anche disperate a volte nella vita, tutte Gesù allora, come oggi, incontra e ci sollecita a incontrare. Quindi ne discende che solo una Chiesa accogliente è la Chiesa del Vangelo, una Chiesa dalle porte aperte, che non fa pregiudizi nei confronti di nessuno, che accoglie tutti, che non ha mai le porte chiuse, che non ha nessuno sulla porta a chiedere il passaporto dell'umanità per poter entrare, perché tutti possono entrare. Poi ci sediamo in chiesa e dialoghiamo, affrontiamo magari anche situazioni che si possono discutere, ma non c'è mai dal Vangelo di Gesù di Nazareth nessun pregiudizio nei confronti di nessuno. Questo bambino che nasce come Dio umano, umanissimo, ci porta a una considerazione dell'umanità con questa apertura del cuore, della mente. Questa è una memoria del Natale che è dentro la quotidianità, alla quotidianità della nostra vita. E ancora questo bambino lo collochiamo dentro all'universo, all'universo. Un attimo nella mente mi dimenticavo un passaggio. Che questi giorni, non faccio riferimenti precisi perché non serve in chiesa, ma restavo molto stupito perché noi sappiamo che, con rispetto a tutte le persone, ma noi sappiamo che ultimamente, questo vi dico di cuore, l'abbiamo più volte commentato anche in chiesa, una delle situazioni che più mi è dispiaciuta dentro il mio cuore, la mia coscienza, è stato l'uso della religione etnicizzato, l'uso della religione per contrastare gli altri, i diversi, gli stranieri in particolare, ma anche altre categorie di persone, come ad esempio gli omosessuali e altre persone ancora. Usare la religione, che non è più fede. Difatti, questo pensiero non cita mai Gesù di Nazareth, cita la religione, l'identità, il folklore, facendone tutto un miscuglio che si cementa come contrapposizione nei confronti degli altri. Io credevo che poco a poco la situazione anche nel nostro Friuli si dipanasse, si chiarisse Invece percepisco da segni che questa situazione di contrapposizione degli altri con l'uso etnicizzato della religione sta diffondendosi, sta aumentando ancora. E dicevo ieri sera, ripeto nel rispetto, però anche una domanda cruciale, ma come è possibile essere razzisti e venire all'Eucaristia? Per me non è possibile. Per me non è possibile essere razzisti nel pensiero, negli atteggiamenti, usare la religione e poi partecipare all'Eucaristia. Tutti, a cominciare da me, avremo bisogno, abbiamo bisogno di conversione. Non lo dico per retorica, sento il bisogno di convertirmi ogni giorno, certamente, però ci sono dei passaggi cruciali. Non si può, ecco, essere xenofobi e razzisti e partecipare all'Eucaristia, partecipare alla comunione, e pregare il Padre Nostro e poi teorizzare anche socialmente questo. E questo è, ecco, questo Gesù bambino, è bambino di tutte le etnie, i popoli, i colori, le fedi religiose del mondo, è un bambino che è aperto a tutta l'umanità. Poi dicevo appunto di Gesù collocato dentro all'universo, l'universo che sono come saranno stati attorno a quella stalla o quella mangiatoia, qualcuno dice la grotta, ma qualcuno dice che la mangiatoia di una stalla, c'era la campagna, c'erano i prati, c'erano gli alberi, c'era l'acqua. Ecco, noi abbiamo oggi maggiore consapevolezza che una fede profonda ci porta a un'attenzione con l'insegnamento straordinario, ad esempio, di Francesco di Assisi, a tutti gli esseri viventi, all'intero creato, un atteggiamento di custodia, di premura, di cura, non di usurpazione, non di dominio, non di distruzione. Questi passaggi, contemplando quel bambino della grotta, ci portano appunto a vivere con una umanità che si umanizza. Noi contempliamo un Dio che si è fatto umano, umanissimo, e che in Gesù di Nazaret ha comunicato in modo straordinario questa umanità, piena di profondità, di attenzione, di delicatezza, certo anche di denuncia quando è servito, ma sempre ecco di incoraggiamento alle persone, alle loro, alle nostre debolezze. Questo mi pare che sia oggi, possa essere la memoria di un Dio umano, umanissimo, con quest'altro riferimento sintetico, ecco, avviandomi a concludere questa meditazione appassionata come sempre, perché viene dal cuore, dall'interno, quello che cerchiamo di condividere insieme. E ricordavo proprio da questo piccolo palco che c'è nella sala Petris, che aveva parlato da lì nel convegno di settembre, non un teologo, non un prete, non un uomo dell'istituzione, e per questo ci era sembrato più straordinario ancora quello che aveva detto lui, che dice di non essere credente, un uomo in ricerca, ed è un magistrato, uno che ha vissuto a lungo con Falcone e Borsellino, uno che ha sentito, ascoltato persone che hanno ucciso qualcuno, decine di persone, mafiosi. E mi riferisco a Roberto Scarpinato, ora procuratore generale a Caltanissetta, il quale ha parlato come un teologo, dicendo che si sorprende come nella Chiesa ci sia preoccupazione per il relativismo etico, morale, ma non c'è preoccupazione per il relativismo che riguarda Dio. Perché, dice, Dio, di Dio parlano tutti, quelli che vogliono la guerra, quelli che vogliono la pace, quelli che accolgono e quelli che sono razzisti, quelli che sono mafiosi e quelli che cadono perché uccisi dalla mafia, perché si oppongono come hanno fatto tanti magistrati, donne e uomini delle scorte, Don Puglisi, Don Diana. E dice, io alle volte quando ho partecipato con grande dolore ai funerali di colleghi, ai funerali di uomini delle scorte, dice, ero lì in mezzo alla chiesa e dentro di me mi chiedevo, ma chissà quale Dio si sta pregando in questa chiesa, forse si pregano diversi Dio, E invece noi siamo a Natale a ridire che il Dio che nasce a Betlemme è un Dio inequivocabile, che il Dio di Gesù di Nazareth è il Dio umano, umanissimo, e che come i filosofi del sospetto ci hanno ricordato, dobbiamo sempre stare attenti a non usare Dio per giustificare il potere e la prepotenza degli uomini. E non è questo, non è un dire così teorico, se anche durante la storia abbiamo tante volte fatto l'esempio perfino dei nazisti che hanno organizzato lo sterminio di milioni di persone e che osavano dire che Dio stava con loro, Dio con noi, coi più forti, coi prepotenti, con coloro che diventano omicidi di masse, di milioni di persone, omicidi organizzati, pianificati. Dio è con noi, dicevano. Questo come uno specchio, diremmo, in cui specchiarci per capire che Dio si può utilizzare. Il Dio del Natale non si può utilizzare. È il Dio che poi crescerà e in Gesù comunicherà, come abbiamo accennato, non si può usare. Perché è un Dio umano, umanissimo, che ci rende più umani. Perché noi, diventando più umani, possiamo dare segni di umanità attorno a noi, in questa società, in questo mondo, e anche in una Chiesa che diventi più umana. Perché da questo Gesù di Nazareth la Chiesa per prima deve imparare l'umanità. Un Papa, Paolo VI, aveva detto che la Chiesa dovrebbe essere una bella indicazione, esperta di umanità. Esperta di umanità. Però si può essere esperti di umanità solo se si accoglie l'umanità, in tutte le situazioni in cui l'umanità si trova. Questo è quanto io ho meditato a Natale, che così condivido con voi. Ecco, questa umanità che Dio ci presenta, perché appunto diventiamo più umani e favoriamo una società più umana e una Chiesa più umana e più evangelica.